Pianeta Cielo, una trasmissione radiofonica e in video streaming a cura di SPI CGL Toscana.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati dopo esserci occupati della enciclica sociale del Papa, su cui probabilmente torneremo anche in questa puntata di Pianeta Cielo. Oggi la nostra puntata si intitola Sentirsi soli non vuol dire sentirsi vuoti, la bellezza e la forza delle parole, comprese quelle che non pronunciamo. Una riflessione dedicata soprattutto al sistema di valori che può tenerci uniti come comunità in un momento peraltro così complesso, così difficile. Vannino Chiti, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Ragioneremo di questi temi con Maria Chiara Cavallini, che è geriatra. Buongiorno anche a lei. Ed è bello sentire anche la voce di Don Armando Zappolini, che abbiamo raccontato in questi anni e sentito e visto come persona sempre proiettata sugli altri, sempre proiettata sulle necessità, le problematiche, i bisogni degli altri. Ben trovato Don Armando, grazie.
Grazie, buongiorno.
Ci raggiunge tra poco anche Agnese Pini, però partiamo subito, Vannino Chiti, per raccontare di... Ecco, Agnese Pini è con noi e ci ha raggiunti, la direttrice della Nazione. Buongiorno Agnese e grazie davvero per essere con noi. Vannino, gettiamo le premesse di questa nostra riflessione cercando di capire davvero una cosa che può sembrare astratta e retorica come il sistema di valori qui diventa cosa urgente, fatto necessario, perché altrimenti la comunità rischia veramente di sfilacciarsi più che mai.
Sì, il titolo dell'incontro di oggi è complesso, mi pare, no? Perché sentirsi soli, non sentirsi vuoti. Il primo elemento è questo, che a volte sentirsi soli fa male a tutti. In questi momenti a ognuno di noi manca qualcuno, degli amici, dei parenti che sono lontani, dei figli, dei nipoti, eccetera. Però sentirsi soli può avere dei valori. E a volte, quando si sta in mezzo a tanta gente, si può essere ugualmente soli. Non è che se siamo nella moltitudine di una strada o se siamo nella moltitudine che ci si spinge per i grandi mercati per acquistare qualche dono, siamo a volte meno soli, o nei social quando ci si offende, non quando si discute. Quindi, secondo me, il primo elemento è che per dare anche una speranza, è che questa prova difficile che attraversiamo può essere un'occasione anche per riflettere su noi stessi, sul bisogno di socialità, che vuol dire relazioni con gli altri, e anche per rispondere a certe esigenze, gustare alcune bellezze che ci sono nella vita, non solo di relazioni sociali, ma di relazioni con l'ambiente, con il nostro pianeta, con quello che sta intorno, su come lo salvaguardiamo. E l'altro aspetto che ci viene indicato stamani è la ricchezza di parole che ci sono, a volte che non pronunciamo. A me me ne sono venute in mente tre in modo schematico. Uno è diritti doveri, o se si vuole libertà responsabilità. La nostra Costituzione, tante volte a me è capitato di rifletterci, non separa mai diritti e doveri. Diritti di partecipare democraticamente, doveri di impegnarsi democraticamente a partecipare, diritto di studiare anche se uno non ha i mezzi, ma bisogna essere meritevoli, cioè l'impegno, diritto a un lavoro, però il dovere sul lavoro. La nostra libertà è importante, ma si fa carico anche della responsabilità verso gli altri. E qui ci sono le regole che purtroppo a volte una minoranza, ma una minoranza che fa dei danni, non rispetta anche nei confronti della salvaguardia delle misure sanitarie. Un'altra parola che pronunciamo è giustizia, è solidarietà. Questa la pronunciamo, ci sono stati grandi momenti e movimenti che si sono battuti per questi obiettivi. Ce n'è un'altra su cui dobbiamo riflettere, che ci ha posto il Papa nella sua ultima enciclica, fraternità. È un qualche cosa di più, di complesso, se volete anche di diverso, appunto, che fa riflettere su noi stessi, movimenti, lotte per la fraternità. Beh, questo non siamo riusciti, non sappiamo promuoverla. E poi, ecco, come possiamo, non è scontato, possiamo uscire da questo periodo migliori o anche peggiori, non è scontato. Dipende da come facciamo una riflessione su noi stessi e da come riusciamo a cambiare. cambiare noi come cittadini e cambiare anche le istituzioni, il modo di essere delle istituzioni, il modo di riferirsi alle persone. Io ricordo e concludo che quando ho cominciato a fare politica ho incontrato tanti sindaci che a volte erano autodidatti, avevano imparato da soli, non avevano potuto frequentare per tante ragioni scuole, si erano formati da soli, però avevano un grande senso e dei valori che dovevano presiedere alla loro azione e della concretezza e che i comuni, e io oggi potrei dire le istituzioni e anche le regioni, il Parlamento, sono la casa dei cittadini. Uno quando va in una istituzione, anche se pone un problema che quel comune non ha competenza, non deve sentirsi un estraneo sopportato. Ecco, dobbiamo riscoprire secondo me anche questi aspetti.
Non c'è alcun dubbio. Don Armando, il tema della solitudine è stato un tema molto forte in questi mesi drammatici, difficili, ma che hanno fatto emergere, come dire, una morfologia di un territorio coperto da una neve fatto di benessere, di consumo e di rimozioni. Qui abbiamo visto le cose come stanno.
Sì, in effetti questa esperienza della pandemia, del lockdown, non ha provocato sostanzialmente danni, ha evidenziato i danni che c'erano già, perché questa povertà strisciante, questa solitudine delle persone attaccate a lavori precari, non tutelati, che in qualche modo si barcamenavano e portavano avanti la vita della loro famiglia con dignità nella povertà, tutto questo è stato spazzato via, per cui si vede tutta quella che Papa Francesco indica anche nella Laudato Si come la struttura sbagliata del sistema economico, cioè queste povertà, queste marginalità non sono effetti collaterali non controllati, sono frutto di un sistema economico che ha basato tutto sul massimo guadagno e che non considera ciò che questo produce. Quindi abbiamo povertà lontane da noi. Io ho molta esperienza da 30 anni in India, in Africa, dove la povertà si tocca anche con la mano e si vede standoci nel mezzo, ma c'era tutta quella povertà nascosta nella quale anche le Caritas e tante realtà del terzo settore da anni stavano denunciando l'aumento anche quantitativo in Italia. Oggi si parla di 5-6 milioni di persone in Italia che vivono la povertà. La pandemia non ha provocato questo, l'ha solo evidenziato, l'ha peggiorato, perché evidentemente questo c'è, ecco. E questa solitudine davvero fa capire quella forma della solitudine che io ho incrociato tante volte in questi anni di impegno anche sociale, che è quel gridare e nessuno ti ascolta. Cioè non è solo soltanto chi non ha nessuno che lo va a cercare, è solo anche qualcuno che tutti i giorni piange, chiede aiuto, si lamenta e nessuno lo ascolta. Per cui anche questa cosa è molto seria. È chiaro, diceva bene Vannino Chiti, non si può dare per scontato che dopo questa crisi tutto cambi, ma certo non bisogna dimenticare che la normalità che c'era prima era la causa di tutte queste crisi, per cui dovremmo chiaramente rimettere mano alla qualità del lavoro, alla tutela delle persone. Io ho incontrato poco fa, prima del nostro collegamento, un gruppo di persone che qui dove io abito a Ponzacco fanno progetti di borse lavoro fra Comune e Caritas, persone che da livello meramente assistenziale si cerca di accompagnare a un recupero di una dignità, di una dimensione lavorativa, ma il lavoro oggi è una delle più grosse fonti di disuguaglianza. Ci sono persone che lavorano e sono povere, persone con stipendi sotto il livello della dignità umana, che non riescono a pagare l'affitto, che devono scegliere se far studiare i bimbi, i figli, o pagare un affitto, se devono scegliere se mangiare o curarsi. E queste non sono cose che ha provocato la pandemia. La pandemia le ha solo fatte venire fuori, quindi questo ci interroga molto a livello politico, a livello di cultura del paese. Non si può far finta che tutto questo non sia accaduto e non sia venuto a galla. Ecco.
Agnese Pini, propone Vannino Chiti come parole, diciamo così, per stringere la comunità invece che sfilacciarla, responsabilità come parola chiave che tiene insieme diritti e doveri. Anche questo tema della responsabilità per tenere coesa una comunità in questi mesi è stata una parola dirompente.
È stata una parola dirompente che ha trovato spesso poco fondamento sia nella società civile sia nella politica soprattutto. Intanto permettimi però di salutarvi e ringraziarvi tutti per questo invito, perché non ho ancora potuto farlo. Sì, certo, la responsabilità è una parola fortissima, importantissima, e non posso che ricollegarla all'altro grande tema di questo incontro, no? Che è quello della solitudine. Certo. In fondo noi stiamo attraversando appunto una pandemia e la condizione principale della malattia è la solitudine. Quando siamo malati siamo soli, no? Tutti noi con noi stessi, anche quando abbiamo una banale influenza, siamo soli. Il primo ingrediente della malattia è l'essere soli. Quando si attraversa una pandemia la solitudine diventa ovviamente collettiva. E quindi questo sentimento ci abbraccia e ci riguarda tutti. Tu sai che io ho purtroppo ho avuto un caso di Covid in famiglia, e quindi ho sentito questa solitudine nei miei cari che erano soli, e l'ho sentita in me stessa perché anch'io ero sola, perché poi la malattia ha questo duplice risvolto di solitudine: è solo il malato ed è solo anche chi gli sta accanto, perché a volte è impotente, no? E anche l'impotenza fa parte della solitudine. Questo ha a che vedere anche con quanto diceva poco fa Vannino Chiti, cioè siamo tutti davvero impotenti a volte in certe situazioni, e di fronte alla malattia lo siamo in modo particolare, per quello che spesso in questi casi ci guardiamo più volentieri anche a Dio, no? Proprio perché quando ci si sente così soli si riscoprono anche quelle vocazioni che nei momenti normali si sentono inevitabilmente più lontane. E devo dire però una cosa, e qui mi ricollego invece alla questione della responsabilità. Sì. In tutta questa solitudine in cui siamo immersi, un po' perché ci sono i DPCM, un po' appunto perché c'è una pandemia e c'è la malattia, io ho sentito per la prima volta in maniera più forte di quanto non l'avessi mai sentita in altre occasioni prima di questa, il senso della solidarietà. C'è davvero, non è più una parola vuota o lontana, no? Perché poi in tempi non pandemici, quindi quando non c'è la guerra, quando non c'è la solitudine, si parla spesso di beneficenza, di solidarietà, di volontariato, in maniera però che per chi non la pratica invece con grande costanza tutti i giorni risulta un po' fredda, un po' distante. Ecco, quando ci si sente soli, la parola dell'altro, l'affetto dell'altro, l'amore dell'altro, la solidarietà dell'altro acquisisce un peso specifico che per la prima volta diventa plastico, concreto, lo vedi, lo senti, e quindi dà un effetto di amore, di bontà reale. Ecco, tutto questo quindi io l'ho riscoperto, come penso moltissime persone in questo momento, in maniera molto forte. Al tempo stesso la solitudine, la paura della malattia creano, così come creano alchimie di solidarietà potentissime, creano anche spesso odio o cattiveria altrettanto potente, cioè sono i due effetti che le situazioni estreme producono. E in questo in questo caso specifico davvero la politica dovrebbe fare qualcosa di più, può fare qualcosa e fa troppo poco. Il senso della responsabilità dell'istituzione, del paese, dello Stato, se venisse percepito e raccontato in maniera più forte, più onesta e coerente di quanto non sentiamo fare anche in queste ultimissime ore in cui si agitano parole come crisi, rimpastini, rimpastoni, penso che farebbe meglio a tutti, a quelli che si sentono soli perché sono malati, a quelli che hanno bisogno di una parola d'affetto, di solidarietà o d'amore, anche di un paese, di uno Stato in cui riconoscersi in una maniera un po' più forte, più univoca di quanto non riusciamo a fare adesso.
E infatti il tema di ricucire con le relazioni è un tema assolutamente centrale. In questo senso, come dire, ha anche a che fare con relazioni, ad esempio, intergenerazionali. Maria Chiara Cavallini, noi abbiamo lavorato per anni sul tema, ad esempio, dell'invecchiamento attivo e della necessità di tenere una certa età dentro la comunità. in questi mesi è stato difficilissimo.
Anch'io saluto tutti, approfitto per ringraziare per la partecipazione a questa interessantissima confronto fra professionalità che si occupano di questo tema. E appunto mi volevo anch'io riagganciare iniziando proprio dal tema della solitudine e dal fatto che diciamo sappiamo che in Italia un terzo delle persone ultra 65 anni vivono sole, quindi questo problema non è un problema che si è presentato adesso durante la pandemia, ma è un problema noto, un problema che si espande diciamo nell'ambito della gli anni che passano, le popolazioni invecchiano e la rete sociale si riduce sempre di più perché il paziente via via, la persona via via che invecchia perde i contatti sociali, ci sono i lutti, ci sono la perdita dei compagni, la perdita dei pares, degli amici e questa rete sociale si riduce. Però essere soli non vuol dire interessanti in quanto usano due termini che sono alone per dire sono solo e lonely per dire mi sento solo, cioè soffro questa condizione di solitudine. Quindi non sempre chi è solo necessariamente è lonely, cioè soffre questa solitudine. E quindi è molto importante e conosciuto anche nell'ambito medico e nella geriatria il concetto di loneliness, cioè di sensazione di sentirsi soli, che qualche volta, come è già stato detto, non corrisponde tanto nemmeno alla quantità di contatti sociali, ma può essere anche una loneliness emozionale, cioè un'incapacità proprio di percepire come forti, come reali certi contatti, certe relazioni che comunque abbiamo anche all'interno della famiglia o della rete degli amici. E questa loneliness, questa sensazione di solitudine, che è quella che veramente fa stare male, non è il fatto di vivere soli, ma è proprio di sentirsi soli, è qualcosa che non ha solo una dimensione individuale, cioè non è solo legato ai fattori di rischio che l'individuo può avere, ad esempio essere molto malato o essere disabile e quindi non poter avere delle alternative per uscire dalla propria situazione di solitudine, ma ci sono delle dimensioni che sono legate ancora più ad ampio spettro, sia alla esistenza di relationships, cioè di relazioni sociali, di rete, di amicale o parentale, di comunità, cioè il fatto di vivere in una comunità dove possano essere diciamo accentuati, sviluppati, potenziati e facilitati i contatti sociali. E per questo l'anziano, anche prima della pandemia, viveva con grande sofferenza questo senso di solitudine quando c'è, partendo da una dimensione individuale, ma che poi trova le sue cause e le sue poi appigli per poi trovare delle soluzioni al di là dell'individuo, ma che coinvolge quindi le relazioni con una cerchia sociale, ma anche le relazioni con una comunità, nonché le relazioni con l'intera società. Quindi per quanto riguarda le soluzioni per sentirsi meno soli e per vincere questa loneliness, questa sensazione di solitudine che è già conosciuta e lo era prima della pandemia come un fattore di rischio, tra l'altro molto importante, di mortalità, di aumento di predisposizione alle malattie, di depressione. Perché loneliness non vuol dire depressione. La loneliness è qualcosa che anzi è stato troppo medicalizzato, proprio perché certe volte il medico diventa un po' la sentinella anche di quelli che sono i malesseri sociali o che diciamo non nascondono sotto soltanto delle problematiche di tipo medico.
Abbiamo pochi minuti a disposizione, vi chiederei 2 minuti sull'ultima parola su cui Vanino Chiti viene a sollecitarsi, che è diciamo dal 1789 al 2000, potremmo riassumere così brevemente, fraternità. E naturalmente qui riecheggia appunto l'ultima enciclica sociale Fratelli Tutti di Papa Francesco, a cui facevo cenno all'inizio di questa trasmissione. Vannino.
Io ho detto un po', cioè se penso anche al mondo da cui io vengo, che è il mio, il mondo della sinistra, beh, sulla libertà e sull'uguaglianza, con luce e ombre, con obiettivi e contraddizioni e sottovalutazioni. Negli ultimi tempi i temi dell'uguaglianza sono stati molto trascurati, a dire la verità, però almeno sono stati presenti, c'è stata un'elaborazione, ci sono state delle lotte nel corso di anni e di secoli anche. Sulla fraternità è una cosa diversa, non sono state assunte allo stesso modo. Anche io penso che la fraternità sia un concetto profondo che va sviluppato, è relazione tra le persone, è sentirsi un'unica famiglia umana, paese e umana, è sentire l'importanza di quello che ci sta intorno, appunto, che ci può essere l'uomo che ha dei diritti, che ha delle prestazioni sociali fondamentali, che ha delle relazioni, ma che non distrugge l'ambiente, perché se il cielo non è inquinato, se i fiumi non sono inquinati, solo perché siamo malati o si muore, è un disastro. Ecco, un insegnamento che viene da... Prendiamo anche il messaggio migliore che viene da questa durissima prova e facciamocene carico per vedere di cambiare quello che ci sta intorno, perché vuol dire che è possibile.
Agnese Pini, è utopia quanto stiamo proponendo questa mattina, in un momento in cui, anche come dire, lo scopriamo in un parcheggio, c'è una certa, dicevamo prima, rabbia in alcuni e altre cose del genere? È utopia parlare di fraternità in questo momento?
Non è utopia, non è utopia. E la fraternità ha a che vedere con un'altra parola chiave che giustamente usava Vanino Chiti, è l'uguaglianza. Noi viviamo davvero da tempo, da ben prima della pandemia, e con la pandemia questo l'abbiamo sentito in modo più forte sulla pelle, viviamo un'epoca di perdita dei diritti, cioè dopo una grande stagione di diritti che è stata quella dei decenni fino a tutti gli anni 60, 70, quando questi diritti si sono ampliati, e poi la storia ha virato verso un'altra stagione in cui questi diritti sono andati un po' a restringersi sempre di più, ma la base della fraternità, se poi si applica alla politica, quindi a qualcosa che si può davvero porre come obiettivo civile, della società civile, va di pari passo con i diritti. Noi dobbiamo sfruttare forse quello che la pandemia ci sta lasciando addosso, unitamente ai 209 miliardi che arriveranno, che sono un bel incentivo, no? per sfruttare tutto questo, per riavviare una stagione di apertura ai diritti, dopo una lunga ormai stagione in cui questi diritti sono andati a venire meno, e questa è questo l'ingrediente base per riportare la fraternità, che poi coltiviamo dentro ognuno di noi, no? Come spirito, come buon spirito, come ci dirà Don Armando, credo, e la fraternità si coltiva anche nel cuore, ma si può coltivare anche nella società civile, se noi ampliamo i diritti alle donne, agli omosessuali, alle persone che soffrono, ai poveri, agli anziani. Dobbiamo riappropriarci di una società, di una politica che sa ampliare lo spettro dei diritti, come ha saputo fare in maniera forte quando io ancora non ero nata, e come da un po' di tempo non sa più fare, e questo manca. Ma magari appunto 209 miliardi potranno essere un buon volano, vedremo.
Dottoressa Vallini, un minuto anche per lei sul fatto di in futuro riappropriarci anche di luoghi che sono stati, io penso banalmente, come dire, ai circolini, luoghi intergenerazionali dove il ventenne incontrava naturalmente il settantenne. Anche questi luoghi ci sono molto mancati.
Bellissimo, bellissimo. Quindi migliorando la coesione sociale, come dicevate, migliorerà anche il senso di solitudine, perché sentirsi soli vuol dire non avere fiducia anche nelle grandi istituzioni, oppure non avere più dei pensieri o dei forti ideali che ci fanno andare avanti, che ci fanno, diciamo, motivare nella nostra affrontare la giornata, il futuro, la progettualità. E avere questi ideali può valere a 18 anni così come a 80 anni, e questo effettivamente nelle comunità dove c'è modo fra le generazioni di incontrarsi, e i giovani poter avere dalle persone più anziane lo scambio di cui si accennava, che anch'io ho conosciuto sia nell'ambito delle parrocchie piuttosto che dei circolini, dei vari partiti, e che effettivamente era ed è un modello da ricostruire, da assolutamente potenziare, proprio perché i giovani hanno bisogno, hanno sete, e che ci sono esperienze Io porto la letteratura scientifica in cui l'anziano a scuola può essere un beneficio pazzesco per dei bambini problematici all'interno delle scuole, così come un beneficio per l'anziano che va a scuola e passa un'ora o due a leggere un libro insieme a questi bambini e a infarcirlo magari con le proprie esperienze di vita. I bambini, così come le famiglie, erano abituati a vivere in gruppi di diverse generazioni che convivevano, e questo era ciò che portava probabilmente la trasmissione anche dei pensieri, dei valori, degli ideali, e questo fino a non molto tempo fa. E questo certamente riduce il senso di solitudine. Quindi io lo auspico tantissimo per il futuro, riscoprire modelli diciamo più vecchi, ma con le nuove tecnologie, ma anche proprio quando sarà possibile di presenza, l'anziano che sta con il giovane, con il bambino, è un arricchimento reciproco unico.
Don Armando, su questo pianeta tutto quello che è competitivo distrugge e tutto quello che è cooperativo invece progredisce e va avanti. Questa è una lezione che abbiamo, come dire, da quando il Sapiens si è reso conto che cooperare era l'unica strada per fare qualunque cosa.
Sì, la strada è questa, il futuro è questo, noi dobbiamo resistere con il nostro sogno e con il nostro impegno. Una definizione che ho condiviso con i miei amici del CNCA, Coordinamento delle Comunità di Accoglienza, che dobbiamo essere sognatori con i piedi nel fango. Il nostro fango sono le fatiche delle persone, è un momento difficile che viviamo, nel CNCA sono le 1000 comunità di accoglienza che abbiamo in tutto il paese, ma le persone che noi incontriamo hanno diritto a non perdere il sogno di un mondo diverso che comincia dal nostro cambiamento. E per noi cristiani questo è fondamentale. Un cristiano che non ha fiducia nel cambiamento e nel futuro vuol dire che la fede l'ha persa da qualche parte. Quindi sognatori con i piedi nel fango, portando sempre la speranza di un futuro che migliore e che cambia attraverso il nostro impegno quotidiano. Le piccole cose di ogni giorno preparano i cambiamenti globali. Lo dicevamo nel 2001 al G8 di Genova, il Papa ha ripreso nella Laudato Si, in Fratelli Tutti, le stesse cose che noi dicevamo mentre la polizia ci prendeva a manganellate. Però ogni tempo ha le sue vicende, a noi è toccato però vivere questa primavera dopo quella notte buia che il paese ha vissuto.
Con i piedi nel fango ma speranzosi. Vannino Chiti, salutiamo i nostri ospiti Agnese Pini, Maria Chiara Cavallini, Don Armando Zappolini, e naturalmente a tutti facciamo gli auguri migliori per Natale, per l'inizio del nuovo anno, per queste festività, comunque vengano regolamentate e organizzate. Vannino, grazie anche a te naturalmente.
Grazie.
E a risentirci.
Grazie. Auguri a tutti.
Ciao. Grazie, tanti auguri.
Auguri.
Grazie, auguri. Auguri.
Pianeta Cielo, una trasmissione radiofonica e in video streaming a cura di SPI CGL Toscana.